Non so se avete visto il titolo per oggi, chi l'avesse visto, un titolo forse un po' strano, ma in questo periodo di vacanza che abbiamo fatto con Carmen, ho letto 3-4 libri, ho scritto, ho pensato e alcune riflessioni mi sono venute. E pensavo, andremo a fare camping in un posto di questo genere? Magari non è il posto che ci ispira di più. Oppure in un posto così andremo a fare camping? Può avere delle attrattive, ma non è un posto dove andremo a piantare le tende. In un posto così? Beh, già questo è un pochettino meglio. Ombra, fresco. E riflettevo su questo. Che differenza c'è tra un posto così e un posto così? Cos'è che cambia da un posto all'altro? L'acqua. L'acqua. Il deserto è conosciuto per essere un posto senza acqua. Se non c'è acqua non ci sono piante, se non c'è acqua non c'è vita. Riflettevo su questo e riflettendo su questo mi è venuto in mente un salmo molto conosciuto, il salmo 1, il primo salmo, quello che bene o male abbiamo letto tutti, magari incominciando, leggiamo i salmi. Cominciamo a leggere i salmi, cominciamo dall'1, poi ci fermiamo al 15 magari, e la prossima volta che incominciamo a dire, beh, ricominciamo a leggere, ricominciamo dall'1, quindi l'1 magari abbiamo letto più volte. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte, egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, le cui foglie non appassiscono e tutto quello che fa prospererà. L'acqua. Beato l'uomo. E sono andato poi a fermarmi un po' sul significato di varie parole che tante volte noi prendiamo un po' per scontato. Beato. Cosa vuol dire beato? Oh, sono proprio beato. Il Salmo 1, la parola beato, tradotta in altre lingue viene tradotto come benedetto, non beati, poi Gesù la usa parecchio, no? Il famoso sermone sul monte, beati. Beato, cercheremo di capire cosa vuol dire, vedremo tre parole, cammina, si ferma e si siede. E medita. Cerchiamo di riflettere un po' su queste parole. Beato. Beato potremmo tradurlo quanto è felice, quanto è benedetta quella persona. È un'esclamazione. Beato, come tante volte noi diciamo, beato te, cioè felice te, meno male, guarda, stai proprio bene. No? Quindi, beato, quanto è benedetto una persona. In italiano richiama un po' l'idea della felicità assoluta, sei proprio beato, non hai preoccupazioni, stai bene, non ti va tutto bene, fortunato tu, diremmo adesso anche come espressione, anche se la parola fortuna è fuorviante, però a volte lo usiamo in queste, per indicare una persona che sta proprio bene. Quindi beato, beato chi? Chi è beato? Beato viene detto più avanti, no? C'è la sequenza di verbi. È interessante vedere questa sequenza di verbi che troviamo in questo versetto, nel primo versetto. Beato chi non cammina. L'idea di camminare, che cosa vuol dire? Qual è? È quella di passare passare in un posto, di seguire qualcuno, di accompagnarsi a qualcuno, ha a che fare con l'essere insieme a, camminare, il vivere, lo stare con una persona. Nella Bibbia troviamo diverse volte questo concetto di due, ad esempio Amos, il profeta Amos che diceva, due camminano insieme se non si sono prima messi d'accordo, perché per camminare insieme un minimo accordo ci deve essere anche soltanto per la direzione in cui dobbiamo andare. Avete provato anche voi, immagino, a camminare in un viale, in un corso, quando tutti vanno nella direzione opposta. Si fa fatica. Perché? Non ci si è messi d'accordo. Uno vuole andare in una direzione, l'altro vuole andare nell'altra. Entrare mentre... Qui succede meno ad Asti, ma quando vado ogni tanto a Milano e prendo la metropolitana, salire sulla metropolitana quando gli altri stanno scendendo è difficile, perché non si è d'accordo. Stiamo camminando in una direzione diversa. E qui... lo scrittore del Salmo dice, è proprio felice chi va controcorrente, chi non cammina secondo chi, che non si accompagna secondo il consiglio degli empi. Chi sono gli empi? Gli empi potremmo usarlo in tanti termini, ma empio vuol dire persona non pia. Tante volte abbiamo il concetto della persona semplicemente perversa, l'empio. Empio vuol dire anche una persona non pia, cioè una persona per il quale il rapporto con Dio non è importante. Un empio è una persona che, se guardate sul dizionario, offende il sentimento religioso delle persone, non lo ritiene importante. Sono persone che... anche se non fanno niente di così terribile, sono persone che non sono pie, che non sono devote a Dio. Non c'è questo sentimento di rispetto, di devozione verso Dio. Dici, quindi comincia a dire, beato chi non sta insieme, non segue il consiglio, cioè non va dietro ai ragionamenti. Non si mette a comportarsi come si comportano le persone che non sono pie, che le persone alle quali Dio non interessa niente, per le quali Dio non è importante nella loro vita. Poi c'è un altro verbo. Non si ferma. Già fermare è diverso da camminare. È una sequenza proprio... conseguenziale, non si ferma e noi ci fermiamo quando stiamo camminando. Se non camminiamo in una certa strada, non ci fermeremo in quella strada. Il primo passo per fermarsi è quello di camminarci in quel posto. Quindi non si ferma. Quando ci fermiamo da qualche parte? Quando le persone si fermano alla postazione sotto il portico in Piazza Alfieri? Quando in qualche modo sono incuriosite, sono interessate, vogliono capire un po' di più, vogliono sapere. Le persone che non sono assolutamente interessate, che non vogliono neanche ascoltare, non si fermano proprio. Passano davanti velocemente, non si fermano proprio, non rallentano neanche. Quindi fermarsi vuol dire già qualcosa in più. Vuol dire che rimaniamo in quel posto. Vuol dire che in qualche modo ci piace la compagnia delle persone con le quali ci fermiamo a parlare. Quindi non si ferma dove non si ferma. Ben detto, non cammina insieme alle persone seguendo il pensiero, il ragionamento di chi a Dio non interessa niente. E poi non si ferma in compagnia dei peccatori, cioè di chi si comporta male, di chi è colpevole verso Dio. Di persone la cui vita non considera assolutamente Dio nella loro vita. Chi è un peccatore? La Bibbia dice che un peccatore è una persona che si comporta male? No. è una persona che vuole fare di testa sua. Questo è il concetto del peccato. Io voglio decidere da solo cosa è bene e cosa è male. Questo è il concetto del peccato. Vogliamo essere autonomi, indipendenti. Quindi non è soltanto una persona che si comporta male secondo certi canoni sociali o biblici, è una persona che vuol fare di testa propria. Dio dice così, ma secondo me è meglio fare cos'ha. Quindi non si ferma, non gli piace la compagnia delle persone che fanno di testa propria e alle quali Dio non interessa. Quindi non soltanto che non hanno Dio come riferimento, ma che si comportano anche in maniera contraria a quello che dice Dio. E poi va avanti con un terzo verbo. Non si siede. Sedersi, ovviamente, ci sediamo se ci siamo fermati, se siamo fermati se camminavamo. Quindi c'è una sequenza in questo. Non possiamo sederci se non ci siamo mai passati in quel posto. Sedere al concetto ancora più forte di stabilirsi in quel posto, di sentirsi a proprio agio. Quando non ci sentiamo a proprio agio con qualcuno, non ci sediamo. No, siediti, ma no, guarda, sto in piedi, preferisco stare in piedi, a meno che non siamo stati in piedi, come a volte mi succede, faccio magari 6 ore in macchina, seduto, poi arrivo a casa di qualcuno, siediti, no, guarda, per piacere, lasciami in piedi perché sono stufo di stare seduto. Ma solitamente, se non ci sentiamo a proprio agio, se qualcuno dice, ma accomodati, no, grazie, se ci sentiamo a nostro agio, senza che neanche ci dicano siediti, noi ci sediamo. A casa degli amici non abbiamo bisogno che ci dicano siediti, ci sediamo da soli. Perché? Ci sentiamo a nostro agio. Abbiamo la nostra residenza, la nostra dimora, il concetto richiama a questo. Non ci sediamo dove? In compagnia non soltanto di chi sbaglia, non soltanto delle persone a cui Dio non interessa, non soltanto delle persone che si comportano male, persone che prendono in giro, che si fanno beffe, che scherzano, che deridono. È ancora peggio. Non soltanto si comportano male, ma prendono in giro. Camminare, fermarsi, sedersi in compagnia delle persone alle quali Dio non interessa. E in questo poi, lo metto semplicemente tra parentesi, pensiamo semplicemente a un esempio biblico. Pietro. Pietro si è trovato a negare di aver conosciuto il Signore dicendo parolacce, giurando, spergiurando, eccetera, perché era seduto, si era seduto perché si era fermato a scaldarsi ed era lì perché voleva seguire, vedere come andava a finire senza essere coinvolto direttamente con Gesù. Chiuso parentesi. Quindi, beato chi non fa, e finché, vabbè, c'è soltanto stato detto che cosa non dobbiamo fare. Ma c'è un ma. Il ma è quella particella che gira la frittata, che fa la contrapposizione. Così, ma, e dà un'affermazione contraria, quello che è la congiunzione tra due affermazioni che sono contrapposte l'una all'altra. Ma cosa fa invece? La persona beata, una persona che non faccia delle cose, e va bene, ma ne fa delle altre. Che cosa fa? Il cui diletto è nella legge dell'Eterno. Cosa vuol dire diletto? Diletto vuol dire piacere, desiderio. È una cosa di valore, un divertimento, una cosa che appaga, che soddisfa. Il mio diletto, lo troviamo anche nelle traduzioni della Bibbia, il mio diletto, la persona a cui voglio bene. Oppure io mi diletto nel fare certe cose, cioè mi diverto, mi piace, mi soddisfa. Il cui divertimento, diletto, appagamento, desiderio è in che cosa? È nel meditare la legge dell'Eterno. Nel meditare. Cosa vuol dire meditare? Anche lì. Vuol dire riflettere, pensare, parlare di quella cosa, pensare a quella cosa, studiare quella cosa, considerarla a lungo, attentamente, ci concentriamo su quello. Meditare ha a che fare non soltanto con una lettura superficiale, il tuo cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita, non soltanto la legge superficialmente, ma ci pensa e ci ripensa, e la vuole approfondire, e ci si concentra, ma cosa vuol dire? E ce l'ho sempre nella testa. È interessante come in ebraico la parola medita ha a che fare con la parola mormorare, cioè il fatto di essere sempre lì, cioè qualcosa che continua a esserci, a girarci nella testa e continuiamo a borbottarci sopra. Perché? E a volte ci succede quando qualcosa riempie le nostre menti, che continuiamo a magari borbottare fra di noi, no? Perché? Perché ci prende così tanto che continuiamo a parlarne. Quindi il meditare ha a che fare con questo, il fatto di pensarci attentamente, di rifletterci, di farlo sul serio. Pensateci, vorrebbe dire. Anni fa una vecchia pubblicità finiva dicendo meditate gente, meditate, che vuol dire pensateci e poi traete nelle conclusioni. Questo vuol dire meditare. Non ha niente a che fare con quella che viene chiamata la meditazione trascendentale, cioè un'estraneazione dai nostri pensieri. È proprio esattamente il contrario dal punto di vista biblico. È una concentrazione su quello che la Bibbia dice per trarne le conclusioni. Su cosa dobbiamo concentrarci? Sulla Torah di Yahweh, sulla Bibbia, sulla legge dell'Eterno, su quello che la Bibbia dice, potremmo tradurlo, sulla legge dell'Eterno. E quando? Giorno e notte. Costantemente. Qualcosa sempre presente nella nostra mente. E potremmo anche tradurlo quando fa bel tempo e quando fa brutto tempo. Nel bello e nel brutto, nei momenti tranquilli e nei momenti difficili. Quando splende il sole, come quel canto che ogni tanto cantiamo, quando tutto ci va bene, ma anche quando tutto ci va male. Quando è giorno, ma anche quando attraversiamo dei momenti di notte nella nostra vita. Quindi possiamo, ampliamo il concetto, non prendiamo solamente dal punto di vista fisico, chiaro e scuro, giorno e notte, le 24 ore, ma appunto prendiamo anche dal punto di vista proprio nostro, esperienziale, nelle nostre giornate e anche nelle nostre notti, quando viviamo nella notte, nel buio. Medita giorno e notte, costantemente. Questo cosa lo potrà essere? Un'oasi. Come una pianta, sarà come una pianta vicino a una sorgente, che anche se tutto intorno è secco, lui cresce. E in un clima desertico e torrido, l'acqua esprime vita. Alessandro ci ha ricordato l'aspetto ebraico della cena del Signore, dell'ultima cena pasquale che il Signore Gesù ha mangiato con i discepoli, e quindi dobbiamo rimetterci nello stesso concetto. Vivevano in una zona desertica. Quando si è in una zona arida e si vede un po' di verde, l'oasi nel deserto. Perché? Ci si rende conto di quanto sia importante l'acqua. Quindi il concetto sarà come un albero vicino a delle sorgenti, vicino all'acqua. Era molto importante a quell'epoca. esprimeva un concetto molto forte. È proprio la vita, sarà come un albero che è piantato dove c'è vita, dove può vivere. E che porta frutto nella sua stagione, al momento giusto, quando serve, quando è necessario. Cioè, quindi, beato l'uomo, felice l'uomo, quanto è benedetto l'uomo, che non vive in un certo modo, ma che legge, medita, riflette sulla parola di Dio, perché sarà come una pianta che è piantata presso dell'acqua, dove può crescere, germogliare e porta frutto quando serve. Che frutto? Dipende dalla pianta, ovviamente. Adino faceva soltanto qualche riferimento qualche settimana fa al frutto dello Spirito Santo, e senz'altro quello è uno del frutto, è uno dei frutti che dobbiamo portare, il frutto dello Spirito Santo, una delle conseguenze. E quando matura? Al momento giusto. Quando serve. Quando si vede? Quando serve. La nostra gentilezza quando si vede? Quando serve. Il nostro amore quando si vede? Al momento in cui sei, al momento in cui dobbiamo metterlo in pratica, allora si vede se ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. La nostra mansuetudine quando si vede? Quando siamo in quella situazione, e se un frutto viene fuori. Parlavo l'altro giorno con una persona che ha avuto un piccolo incidente, scendendo dalla macchina, era con la nipote, la nipotina, e un motorino l'ha investita. Lei si è fatta due lividi, il motorino è caduto, la persona si è fatta male, eccetera, eccetera. Quindi dice, a me non è successo niente, si è fatto male lui, io non ho avuto problemi. Ma la nipotina si è meravigliata perché lei non si era arrabbiata. Ma come, non ti sei arrabbiato, non ti sei messa... E quando la nipotina gli ha detto è vero, non me ne ero neanche accorta. Che mi avevo reagito in maniera molto diversa da quella in cui avevo reagito qualche mese fa. Il frutto, al momento giusto, si vede. E poi non appassisce, non perde vitalità. Non perde vitalità quando ci sono difficoltà. Non ci mancano le forze, lo scoraggiamento, la depressione, la spossatezza, la mancanza di energia. Quando vediamo una pianta, torniamo dopo qualche giorno a casa e vediamo le piante così, cosa è successo? Gli è mancata l'acqua, hanno perso vitalità, la foglia è brutta, se non è mancata per molto si riprende, se ne è mancata per troppo non si riprende più, ma la foglia appassita, la foglia avvizzita indica mancanza di acqua. Pensiamoci un po', che cosa potremmo tirar fuori noi da questo testo. Con chi ci piace stare? Domanda importante. Se sono felici le persone che non, allora a noi, quali sono le persone con le quali ci troviamo a nostro agio? Le persone delle quali ci piace la compagnia? Mi ricordo molti anni fa una persona alla quale stavamo parlando del Signore, che a un certo punto, e lui normalmente andava al bar, non faceva niente di particolare, andava al bar, beveva un caffè o guardava gli altri che giocavano a carte, qualche volta giocava anche lui a carte, così in un paese, quindi una cosa molto, molto tranquilla. E poi a un certo punto si raccontava che una volta era seduto lì al bar, si è guardato intorno e ha detto: ma io che cosa ho in comune con queste persone? Cosa ci faccio qui seduto? E si è accorto che non aveva niente in comune. Dice: sono seduto al posto sbagliato, non mi trovo più a mio agio con queste persone. Quindi questa potrebbe essere una prima domanda. Quali sono le persone con le quali ci sentiamo a nostro agio, con le quali ci piace stare? Quali sono gli ambienti che ci piace frequentare? Questo già ci dà un'idea di quali sono alcuni aspetti dei nostri interessi. Un'altra cosa che possiamo chiederci è: leggiamo la Bibbia? Perché non possiamo, se è felice l'uomo che la medita, noi non possiamo meditarla se non l'abbiamo letta. Quindi, prima di tutto, la leggiamo? Riflettiamo su quello che la Bibbia dice? Consideriamo attentamente, ci pensiamo costantemente? Stamattina ho letto quello, ma come posso fare? Cosa vuol dire per me? Cosa ho imparato? Ma non soltanto questo ci viene detto. È un piacere o un peso farlo? Perché beato l'uomo il cui, non che legge la Bibbia e medita, ma che ci prova a gusto a farlo. Potremmo tradurlo in questo modo: beato l'uomo che ci prova a gusto a fare queste cose. L'uomo e la donna, adesso non incominciamo a dire: no, io sono una donna, io non c'entro, questo è soltanto per gli uomini. No, ampliamo, per l'essere umano, no? È un piacere o un peso? Devo anche stamattina, devo leggere la Bibbia. È una soddisfazione o una noia farlo? Perché se deve essere un diletto, chiediamocelo. Noi, a che punto siamo? È qualcosa che desideriamo o un dovere? Oggi devo leggere un capitolo, 5 capitoli, 10 capitoli, 5 minuti, mezz'ora, quello che è, 2 versetti. Devo farlo perché lo devo o lo voglio fare? Se non lo faccio mi manca qualcosa, perché è come se non mi avessero innaffiato. E quindi sento che le mie foglie incominciano a appassire un po'. Lo consideriamo qualcosa di importante o qualcosa di superfluo? È importante per noi leggere la Bibbia o qualcosa di superfluo? Se lo chiedessi adesso tutti mi direbbero: no, è importante perché la Bibbia... È vero. Le risposte qui dentro sono sempre bellissime. Il lunedì mattina già le risposte possono essere diverse. E no, perché sai, devo... ma dovrei alzarmi un quarto d'ora prima per leggere la Bibbia magari. E no, il Signore non può pretendere questo. E no, è vero, perché il Signore... però magari per andare a fare jogging lo facciamo. Magari per portare a spasso il cane lo facciamo. Perché se non mi alzo prima, dopo devo andare a lavoro, non posso portare a spasso il cane, quindi mi alzo prima per portare a spasso il cane. Io li vedo da dove abito, no? Quarto piano, piccolo parco di fronte, le persone alle 7 di mattina, alle 6 e mezza in giro col cane. Nevica, piove, sole, no, alle 6 di mattina il sole non c'è molto, ma in giro col cane. Magari se avessimo un cane lo faremmo anche noi. Per un cane sì. Ma o è qualcosa di superfluo? Il risultato di questo qual è? Chiediamoci. nel deserto che c'è intorno a noi. Tante volte diciamo siamo in un deserto. Battista che dice non capisco perché le persone non si convertono. Ma la vita senza Dio, ma non ha senso, ci diceva. Ma non riesco a capire come le persone non riescono a capirlo. Nel deserto intorno a noi, noi siamo delle oasi? Spicchiamo nel deserto come delle oasi? O ci confondiamo perché le nostre foglie sono più o meno dello stesso colore della sabbia del deserto? Portiamo frutto al momento giusto? Quando ci serve? Quando ci serve viene fuori il frutto che è maturato nella nostra vita per l'acqua che gli abbiamo dato? C'è una pianticina che ha gioia, è stata regalata non ricordo quando, so se a Natale o che cosa. Una cosina che è un vasettino microscopico, dice aggiungete acqua, no? Aggiungi acqua, cominciato a gonfiare, eccetera, c'è dentro un seme di un girasole, ma prima che portasse frutto l'aveva innaffiato per dei mesi, Poi è arrivato il frutto, ma il frutto è arrivato non la prima volta che è stato innaffiato. La prima volta che è stato innaffiato non si vede niente. Tutti voi che avete un po' di campagna, un orto, sapete che non basta innaffiare una volta. Dopo una volta non nasce ancora niente. Bisogna farlo costantemente. E non soltanto quando sta portando frutto, perché non arriverà a portare frutto se non l'abbiamo innaffiata prima. Oppure ci stiamo appassendo, perdendo vitalità. Quindi cosa possiamo fare per essere beati, benedetti, felici? Cosa possiamo fare? Idee? Suggerimenti? Adesso non pensiamo in maniera generica. Dovrei fare quella cosa lì. Pensiamoci un attimo. Cos'è che io dovrei fare? Cioè, non io, cioè, che tutti mi dite cosa devo fare io, Che, se no, dovete, me ne dite troppe. Dopo non riesco a farle tutte. Ma a livello singolo, che cosa dovremmo fare? Cosa dovrei fare io? Possono esserci tante cose. Ognuno sa quello che deve fare. Può essere magari qualcosa, per esempio, di selezionare le frequentazioni, interrogandosi sul perché ci piacciono e cosa ci troviamo di così attraente. Non è che è sbagliato frequentare persone che non conoscono Dio. Ma è sbagliato l'andargli dietro, il pensare come loro, il camminare secondo il consiglio di quelle persone, il vivere nel modo in cui loro ci dicono che bisognerebbe vivere. Non è tanto il fatto di incontrarsi, bere un caffè insieme o andare a fare una gita, non è quello. Ma perché certe persone le troviamo così attraenti? Certi ambienti li troviamo così attraenti, per cui preferiamo andare lì piuttosto che di là. Potremmo dover decidere di destinare del tempo regolare a leggere e poi riflettere su quello che dice la Bibbia. Questa potrebbe essere un'altra decisione che dobbiamo prendere. È vero. La leggo sì e no, qui e là, quando mi sento, quando non ho fretta, quando non ho caldo, quando non ho Potremmo chiedere a qualcuno di farci appassionare, di aiutarci per appassionarci all'altura dello studio della Bibbia. Qualche volta abbiamo bisogno di un incoraggiamento, di qualche dritta per incominciare a inquadrare bene come metterci. E potremmo andare avanti con tante altre cose. Questi sono soltanto degli spunti, dei suggerimenti che uno di noi dovrebbe fare. Per essere, lo scopo qual deve essere? Quello di essere delle oasi. E quando? A volte diciamo, quando avrò tempo? Sì, è vero, quante volte diciamo così? È vero. Adesso quando andrò in pensione, che quei tempi che corrono. Qui non c'è neanche più quella aspettativa, non c'è neanche. Stiamo attenti. Beato chi c'è. Ma lui non può dire quando andrò in pensione. C'è già. Quando avrò tempo? Però chissà perché il tempo per tante cose le troviamo, per altre no. Il tempo lo troviamo per le cose importanti. Questa è una cosa vera per tanti aspetti della nostra vita. Se una cosa è veramente importante, troviamo il tempo per andare dal medico, troviamo il tempo per andare in piscina, in palestra, in vacanza, al cinema. Quindi se vogliamo, sappiamo che il tempo lo troviamo. Dovremmo togliere altre cose. Senz'altro. Dovremmo togliere tempo al sonno? Forse. A un'altra cosa che ci. Al giornale? Sì, magari leggiamo 10 minuti meno il giornale, o il telegiornale, o il film, o la telenovela, o Sky, o. E magari dedichiamo quei 10 minuti in più al computer o via dicendo. Sarebbe bello, ma. Quante volte diciamo questo? Fra una settimana? Avevo intenzione di cominciare? Da lunedì prossimo? Appena mi sentirò in grado? Oggi? Quando è che abbiamo intenzione di farlo? Abbiamo forse riflettuto su qualcosa che dovremmo fare. E penso che ognuno di noi ha capito come innaffiarsi meglio. In un modo o nell'altro. Non lo so. Chi dovrà incominciare a leggere e meditare? Chi dovrà farlo un po' di più? Chi dovrà farlo più regolarmente? Chi dovrà smettere di andare, di frequentare certi ambienti? Chi dovrà smettere di dar retta a certe persone? Ognuno di noi ha capito quello che deve fare. Ma quando abbiamo intenzione di farlo? Questa è un'altra domanda, e questo non posso rispondere io. Perché il fatto di dire sarebbe bello, sì, ho capito, il fatto di arrivare a domani, settimana prossima, e dire, sì, non mi ricordo più niente, non è servito a niente. Se non abbiamo fatto qualcosa, se non è cambiato niente nella nostra vita, abbiamo buttato via del tempo. La vita cristiana, diciamo spesso, che è una vita di cambiamento. Non siamo più, non siamo ancora, stiamo cambiando. È un processo, usando la terminologia biblica, di santificazione progressiva. Cosa vuol dire santificazione progressiva? Vuol dire di un cambiamento continuo della nostra vita, perché man mano la nostra vita, cambiando, diventi sempre più come piace a Dio. Quindi è un cambiamento. Ma se la nostra vita non cambia, non c'è cambiamento. Se noi non facciamo niente per cambiare la nostra vita, non c'è cambiamento. Quindi quando vogliamo farlo? Questa è una cosa che dobbiamo riflettere noi. Quindi cosa vogliamo essere? dei deserti e delle oasi. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Padre, aiutaci a fare quello che Tu ci hai fatto capire, noi dobbiamo fare, per cambiare ed essere delle oasi nel deserto di questa società, nel deserto dei nostri amici, nel deserto delle persone che sono intorno a noi e che ancora non Ti conoscono e che vedendo in noi un'oasi possono venire da noi a rinfrescarsi, a chiedere aiuto, a vedere perché noi siamo verdi e loro sono appassiti. Nel nome di Gesù.